L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Mike Andolfo.
Bentrovati per un'altra puntata di Seven, sette tracce per una sera. L'album che vi presento è Breakfast in America dei Supertramp. È il sesto registrato in studio dalla rock band britannica, pubblicato il 29 marzo del 1979. È uno degli album di maggiore successo della band, sia a livello di critica che commerciale. Insieme a Even in the Quietest Moments è considerato uno dei due album capolavoro della band. È stato registrato tra maggio e dicembre del 1978 nello studio The Village Recorder a Los Angeles. Mescola elementi di pop rock e art rock, caratterizzati da melodie orecchiabili, arrangiamenti sofisticati e testi riflessivi. Breakfast in America è considerato anche uno degli album più rappresentativi della fine degli anni 70, con temi e testi che fanno riflettere. Contiene diversi singoli di successo, tra cui The Logical Song, Goodbye Stranger e la traccia che dà il titolo all'album, Breakfast in America. Iniziamo l'ascolto dell'album con The Logical Song, brano pubblicato anche come singolo e che ha vinto un premio della British Academy of Composers and Songwriters nel 1980. Quando a Paul McCartney fu chiesto quale fosse la sua canzone preferita del 1979, ha scelto proprio questa. Il brano mescola elementi di pop rock e progressive rock. Combina testi profondi con ritmo, strumentazione e arrangiamenti sofisticati. Con una melodia coinvolgente e un ritornello accattivante, la canzone è nota per l'uso distintivo delle tastiere, tra cui un pianoforte elettrico Wurlitzer, suonato da Roger Hodgson, che è anche l'autore di questo e di altri brani dell'album. Presenta anche assoli di sassofono di John Halliwell che aggiungono un tocco unico al brano. The Logical Song, non dissimile da altre canzoni di quel periodo come Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, è una critica pungente al sistema scolastico britannico dell'epoca. Esplora temi come il conformismo, l'identità e la ricerca del significato della vita. Il narratore, plasmato dal sistema educativo britannico, di cui sono testimone in prima persona avendo frequentato una public boarding school fino all'età di 12 anni, sente la perdita di contatto con il suo vero io e ci spinge a riflettere sulle pressioni di quel sistema educativo, nonché sulle aspettative della società, sul percorso individuale di autoscoperta, sulla perdita dell'innocenza e sul conflitto tra logica ed emozione. I testi trasmettono un senso di disillusione nei confronti delle aspettative della società e delle pressioni educative, che soffocano creatività ed individualità. Ecco alcune strofe. Quando ero giovane, la vita sembrava così meravigliosa, un miracolo. Oh, era bella, magica. Tutti gli uccellini sugli alberi cantavano felici ed allegri, ma poi mi hanno mandato via per insegnarmi come essere sensato, logico, responsabile, pratico. E poi mi hanno mostrato un mondo in cui potessi essere così affidabile, oh, clinico, intellettuale, cinico. Queste parole riassumono il senso di disillusione e sconnessione con il nostro essere autentico. Il ritornello, con la sua melodia accattivante, ripete: «Ci sono momenti in cui il mondo dorme e le domande sono troppo profonde per un uomo così semplice. Per favore, so che sembra assurdo, ma dimmi, dimmi, che cosa abbiamo imparato? Per favore, dimmi, chi sono?» Questa strofa esprime il forte desiderio di comprendere il significato dell'esistenza in un mondo che dà priorità al conformismo rispetto all'espressione dell'individuo per quello che è. Ascoltiamo The Logical Song.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily. Joyfully, oh, playfully watching me. But then they sent me
La strumentazione di questo album è eccezionale. Ricche armonie vocali e cori stratificati sono una caratteristica distintiva dell'album, che aumentano l'impatto emotivo delle canzoni. Il lavoro alle tastiere di Rick Davies e Roger Hodgson è centrale, con l'uso di pianoforte elettrico Wurlitzer e sintetizzatori. Un mix di chitarre acustiche ed elettriche, con il caratteristico stile di chitarra di Hodgson, aggiunge consistenza e varietà e completa gli arrangiamenti. Inoltre, i contributi di sassofono e strumenti a fiato di John Halliwell aggiungono un livello particolare, influenzato dal jazz. Infine, la sezione ritmica, con Dougie Thompson al basso e Bob Siebenberg alla batteria, fornisce una solida base e un groove speciale. La doppia voce solista e l'interazione tra la voce acuta e melodica di Roger Hodgson e la voce più profonda e blues di Rick Davies crea un contrasto vocale dinamico e affascinante. Goodbye Stranger, che stiamo per ascoltare, è stata scritta da Rick Davies. Illustra proprio quanto ho appena detto. Vi invito a prestare attenzione al pianoforte elettrico Wurlitzer, suonato da Davies, e al memorabile assolo di chitarra elettrica di Roger Hodgson, che conferiscono un sound distintivo e un tocco rock al brano. Rick Davies ha una voce profonda, mentre Roger Hodgson fornisce armonie acute, creando così una ricca texture vocale. Il brano affronta il tema delle relazioni transitorie e la libertà di andare avanti. I testi riflettono le esperienze di qualcuno che preferisce incontri casuali e fugaci rispetto a impegni di lungo termine. La canzone è spesso interpretata come una riflessione sulla vita della band durante le tournée e sulle dinamiche personali che ne derivano. Il testo. Era di buon mattino ieri, mi sono svegliato prima dell'alba e mi è davvero piaciuto stare qui, ma devo andare oltre. Come un re senza un castello, come una regina senza un trono, sono un amante del mattino presto e devo andare via. Addio sconosciuto, è stato bello. Spero che tu trovi il tuo paradiso. Ho cercato di vedere il tuo punto di vista. Spero che i tuoi sogni si realizzino. It was an early morning yesterday. I was up before the dawn. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own. Like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Can't tell. And some they will and some they won't. works just as well. You can laugh at my behavior, that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, you're shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
State ascoltando Seven, un programma di Radio L1, e io sono Mike Andolfo. Pur non essendo un concept album, nel senso più stretto, Breakfast in America esplora vagamente temi legati alle esperienze e alle impressioni della band sull'America. Presenta una varietà di caratteristiche musicali che contribuiscono al suo suono peculiare e alla sua popolarità che dura nel tempo. I testi riflettono un mix di introspezione personale e commenti sociali, con alcune canzoni che affrontano i sogni e le delusioni della vita americana. L'album ha avuto un enorme successo, raggiungendo il numero 1 nella classifica Billboard 200 negli Stati Uniti e il numero 3 nella classifica degli album nel Regno Unito. Ha venduto oltre 4 milioni di copie solo negli Stati Uniti ed è stato certificato quadruplo disco di platino dalla RIAA, cioè la Recording Industry Association of America. I critici hanno elogiato l'album per i brani, la maestria musicale della band e la qualità della produzione. Ha ricevuto diversi premi e nomination, tra cui 2 Grammy Awards nel 1980. Il terzo brano che ascolteremo è Breakfast in America, scritto da Roger Hodgson e Rick Davies. È stato ispirato dalle esperienze della band in tournée negli Stati Uniti e dalle loro osservazioni sulla società e la cultura americana. Si tratta di una visione satirica del sogno americano e dell'immagine idealizzata dell'America. Questo la rende una delle canzoni più iconiche dei Supertramp. I testi esprimono il contrasto tra la realtà banale della vita quotidiana e i sogni e le illusioni fantastiche associate all'esperienza americana. Gli inglesi dei Supertramp cantano la visione e l'auspicio di avere successo oltreoceano, successo che poi è stato raggiunto. Roger Hodgson a questo proposito ha detto: «Quando ho scritto Breakfast in America avevo molti sogni. Uno di questi era andare in America. E l'America che vedevamo in televisione era molto diversa dall'America con cui siamo in contatto oggi. La percezione che ne avevamo era in un certo senso archetipica. Per esempio che tutti in Texas sono milionari. Quindi molti dei miei pensieri, come voglio vedere le ragazze in California, sono emersi semplicemente per rendere la canzone giocosa. Credo che questo facesse parte del sogno di andare in America. Forse ero stato influenzato dai Beatles che erano andati in America. Mi divertivo a sognare e così è venuto fuori la canzone. Il testo l'ho scritto in circa un'ora. Non mi sono fermato a pensare a quello che stavo scrivendo. È semplicemente venuto così». Il testo parla di esperienze quotidiane con visioni esagerate della grandiosità americana. «Guarda la mia ragazza, è l'unica che ho. Non è un granché come ragazza. Prendere un jumbo e andare oltre l'oceano. Mi piacerebbe vedere l'America, vedere le ragazze in California. Spero che sia vero». Ascoltiamo dunque Breakfast in America, la title track dell'album. L'album che vi sto raccontando ha una copertina iconica, che è diventata una delle immagini più riconoscibili della musica rock. La copertina illustra una vista dello skyline di New York City, vista dal finestrino di un aereo, con una cameriera che raffigura la Statua della Libertà e che tiene in mano un bicchiere di succo d'arancia e un menù. Il prossimo brano è intitolato Oh Darling. Riflette temi di amore, desiderio e nostalgia romantica. Cattura la complessità emotiva di una relazione che ha incontrato sfide, ma che ancora conserva forti sentimenti di affetto. Si colloca nel genere pop rock, con la sua struttura melodica e un suono accessibile. Il lavoro distintivo di Hodgson alla chitarra e le sue espressive voci sono particolarmente degni di nota. L'arrangiamento è dinamico, passando da versi delicati a un ritornello simile a quello di un inno, mostrando così l'abilità dei Supertramp nel creare ganci memorabili e melodie accattivanti. Oh Darling ha ricevuto recensioni positive per i suoi testi che trasmettono un senso di desiderio, vulnerabilità, sincerità emotiva e per le voci e la melodia coinvolgenti. Qualche verso. Oh tesoro, cambierai mai idea? Sì, mi sono sentito messo da parte, come un'ombra nella tua luce. La produzione raffinata dell'album, che ha beneficiato del contributo di Peter Henderson e della band, ha curato meticolosamente i dettagli, evidenziabili in un suono ricco e pieno, con l'uso creativo degli effetti da studio e di tecniche come il riverbero e il multitracking, che ne migliorano la profondità sonora. Take the Long Way Home, la canzone che stiamo per ascoltare, è un viaggio di introspezione, che esplora temi di autoriflessione, disillusione e la ricerca di significato e identità. Approfondisce i sentimenti di un uomo che, nonostante le apparenze di successo e normalità, si confronta col senso di alienazione e il desiderio di trovare il suo posto nel mondo. Egli mette in discussione la direzione della sua vita e il suo ruolo all'interno di essa. Si sente disconnesso dal suo vero io e lotta per conciliare i suoi desideri interiori con la vita che sta vivendo. C'è un senso di disillusione rispetto al percorso convenzionale che ha seguito e c'è una critica sottostante al conformarsi alle norme sociali e alla pressione di soddisfare le aspettative degli altri. La canzone sfida l'idea che il successo e la felicità siano definiti da misure esterne, sostenendo un percorso più autentico e autodeterminato. L'atto di prendere la strada più lunga per tornare a casa serve come metafora per il viaggio più lungo e introspettivo che si potrebbe intraprendere per trovare una vera realizzazione di sé. Simboleggia l'importanza di esplorare il proprio io interiore e di non affrettarsi nella vita senza considerare verità personali più profonde. E quindi The Long Way Home è quella lunga strada che porta in quel luogo dentro di noi dove troviamo la nostra casa interiore. Leggo qualche verso. Quindi pensi di essere un Romeo che recita un ruolo in uno spettacolo cinematografico. Queste frasi riflettono la realizzazione da parte del protagonista che la sua vita potrebbe non essere poi così affascinante o significativa come pensava. Poi tua moglie sembra pensare che tu faccia parte dell'arredamento. Oh, com'è strano, una volta era così gentile. Questo verso evidenzia il senso di alienazione e perdita di identità nelle relazioni personali, suggerendo che il protagonista si sente più come un oggetto che come un individuo valorizzato e cerca di dare un senso, un significato alle cose. Quando sei sul palco, è così incredibile, indimenticabile, oh, come ti adorano. Ma poi tua moglie sembra pensare che stai perdendo la tua sanità mentale. Qui si avverte l'alienazione e la solitudine. Ecco Take the Long Way Home.
Seven.
So you think you're Romeo, playing a part in a picture show. Well, take the long way home. Take the long way home. 'Cause you're the joke of the neighborhood. Why should you care if you're feeling good? Well, take the long way home. Take the long. Then your wife seems to think you do.
Questa è Radio L1 e state ascoltando Seven, 7 tracce per una sera. L'album protagonista è Breakfast in America dei Supertramp. Quando viene pubblicato nella primavera del 1979, l'influenza della disco music era già molto forte. In agosto dello stesso anno esce l'album Off the Wall di Michael Jackson, che domina le classifiche. Vi ricordo a questo proposito il podcast numero 74 di Seven su questo album di Michael Jackson, curato da Alfio Vinci. Mentre Breakfast in America non abbracciava la mania della disco, il suo successo nello stesso periodo sottolinea la perdurante popolarità della musica rock ben fatta. Lord Is It Mine, che stiamo per ascoltare, esplora introspezione e spiritualità. È l'esperienza umana di cercare significato e connessione in un mondo pieno di incertezze e dubbi. Il desiderio di sfuggire alle pressioni della vita quotidiana per trovare sollievo nella solitudine contrasta non poco con le atmosfere edonistiche della imperversante disco music. L'arrangiamento è delicato, riflessivo e dinamico. Iniziando con un umore dolce e introspettivo, l'uso dell'armonica aggiunge un tocco unico e la voce emotiva di Hodgson gradualmente costruisce un crescendo che raggiunge un picco carico di emozione che risuona forte e mostra la capacità dei Supertramp di creare melodie evocative e armonie stratificate. I testi di Lord Is It Mine trasmettono un senso di desiderio e domande esistenziali, con versi come «So che c'è una ragione per cui ho bisogno di stare solo», «Mi mostri che c'è un luogo silenzioso che posso chiamare mio», «È mio, oh Signore, è mio». Quando tutto è buio e nulla sembra andar bene, non c'è nulla per cui vincere e non c'è bisogno di combattere. Non smetto mai di meravigliarmi della crudeltà di questa terra, ma sembra che i momenti di tristezza siano momenti per comprendere. Oh Signore, allora dammi una risposta. So cosa devo fare. Ci sono migliaia di voci che cercano di farsi sentire.
And nothing seems
Nel tentativo di collocare questo album iconico nel contesto più ampio del panorama musicale del 1979, vi ricordo che quell'anno, nel regno del pop e del rock, entrò Tusk dei Fleetwood Mac, disco acclamato dalla critica e dal pubblico. Ma mentre Tusk era sperimentale e vario negli stili musicali, Breakfast in America mantenne un suono coeso che bilanciava le radici progressive della band con un'attrattiva mainstream. Casual Conversations, il settimo e ultimo brano che ascolteremo, contribuisce alla ricchezza tematica complessiva e alla diversità musicale del repertorio della band, come esemplificato anche in questo album. Anche questa traccia invita alla riflessione e risuona emotivamente, dimostrando ancora una volta la capacità dei Supertramp di immergersi nelle emozioni complesse e nelle esperienze umane. I cantanti principali del gruppo, Rick Davies e Roger Hodgson, non andavano troppo d'accordo durante il periodo in cui stavano creando Breakfast in America. Le loro personalità contrastanti hanno portato a tensioni tra i due, e mentre ognuno creava le proprie canzoni, spesso c'erano dispute su cosa includere nei dischi. Come ha spiegato Davies a Melody Maker dopo la pubblicazione dell'album, Casual Conversations trattava anche dei loro dissidi in quel momento. Ovviamente la canzone può essere riferita alle relazioni in generale e anche a rapporti tra uomo e donna. Davies dice che in parte riguardava il suo rapporto con Roger e ha detto, e lo cito, «Io non riuscivo a comunicare con lui e volevo a volte allontanarmi». La canzone cattura le complessità e il fallimento della comunicazione umana, esplorando la superficialità delle interazioni quotidiane. Riflette sulle sfide che esistono nel tentativo di comunicare in modo efficace e sul desiderio di avere contatti umani e più profondi, quando invece siamo circondati dal rumore di conversazioni superficiali. I testi di Casual Conversations trasmettono un senso di frustrazione e desiderio di connessione autentica. Qualche verso. Non importa cosa dico, non ascolti mai comunque. Non so cosa stai cercando, non capisco perché non siamo d'accordo. Conversazioni che vanno avanti all'infinito. Ma non importa cosa dico, mi ignori comunque. Adesso è stato detto tutto. Se devi andare, allora vai pure. Dovrei sentirmi triste, ma invece credo davvero di essere contento. L'arrangiamento è rilassato e crea atmosfera, con un ritmo morbido e dinamiche sottili. Ascoltiamo dunque Casual Conversations.
It doesn't matter what I say, you never listen anyway. Just don't know what you're looking for. Imagination all I have, but even then you say it's bad. Just can't see why we disagree. Casual conversations and how they bore me. Yeah, they go on and on endlessly. No matter what I say, so small until there's nothing left at all. Why go on just hoping that we'll get it? No communication left.
it's all been said. If you must leave, then go ahead. Should feel sad, but I really believe that I'm glad. I really believe that I'm glad. I really believe that I'm glad.
Concludendo questa mia esplorazione di Breakfast in America, ritengo essenziale aggiungere ancora qualche tassello al variegato mosaico necessario per collocare questo album iconico nel contesto più ampio del panorama musicale del 1979. Ribadisco che quello fu un anno caratterizzato sia da cambiamenti delle tendenze nella musica popolare, sia dal perdurare del fascino per il rock e del progressive rock in particolare. Un anno che produce una vasta gamma di album influenti e di vari generi. En passant, vi ricordo che solo un anno dopo, nel novembre del 1980, esce Double Fantasy di John Lennon e Yoko Ono, che vi ho raccontato in un'altra puntata di Seven. Il riferimento a The Wall dei Pink Floyd, un altro album fondamentale del 1979, l'ho già fatto presentando il primo brano di questa puntata, The Logical Song. Entrambi gli album esplorano temi di alienazione e criticano le norme sociali. Ma mentre The Wall è una vasta opera rock con una narrativa cupa e tormentata, Breakfast in America adotta un approccio più conciso e satirico con le sue canzoni orecchiabili e accessibili. Un altro album dello stesso anno è Regatta de Blanc dei Police. Quest'album mostrava una fusione di influenze rock, punk e reggae, evidenziando le tendenze dell'epoca verso la mescolanza dei generi. In confronto, l'album dei Supertramp si concentrava su una produzione raffinata e una profondità lirica, cementando il loro posto nella sfera dell'art rock. In quel 1979 non dimentichiamo i Clash, con il capolavoro London Calling, che rappresenta la suprema evoluzione del punk. Poi, negli anni 80, il rock sperimenterà le vie nuove dello stile romantic e la diffusione di massa grazie alla ricerca creativa legata anche al rapporto con i video, che diventano anch'essi arte popolare. Nel complesso, Breakfast in America dei Supertramp si distingue per il suo storytelling introspettivo, per la sua miscela unica di pop rock e progressive rock, per l'uso innovativo degli strumenti caratterizzato da arrangiamenti sofisticati e melodie memorabili. Rimane una testimonianza dell'abilità della band di creare musica non solo stimolante ma anche capace di intrattenere, ergendosi tra i diversi successi musicali del 1979. Il successo commerciale e il plauso della critica lo collocano accanto ad altri album notevoli dell'epoca. Sono Mike Andolfo e vi ho raccontato Breakfast in America dei Supertramp. Grazie per l'ascolto e keep on rolling and live with passion.
Avete ascoltato?
Seven. Sette tracce per una sera.